Il professor Gasparro insegna a Udine
a lingue
storia delle religioni, e al Dipartimento di Studi Umanistici a lettere insegna antropologia.
Dico subito che non ho un tema, voglio dire, fondamentalista da proporre, ho dei problemi da discutere con voi, e comincio problematizzando la mia posizione, così diventa subito dialogica anche il nostro modo di stare insieme. Io credo che sia onesto presentarsi da un punto di vista intellettuale, anche per capire, come si diceva una volta, da che pulpito viene la predica. Io sono uno storico delle religioni e non un teologo, la differenza è, come dire, abissale, nel senso che i teologi hanno la grazia della rivelazione, gli storici delle religioni no.
Non lo sapevo.
Ah no, non ce l'hanno manco loro, meglio, allora si dialoga meglio. Nel senso che gli storici delle religioni cercano di comprendere le religioni da un punto di vista degli uomini, da un punto di vista dell'immaginario antropologico, da un punto di vista delle relazioni sociali, da un punto di vista della storia. Ed è per questo che io mi occupo anche di antropologia, per cercare di far interagire queste grandi costruzioni umane che sono le religioni con il complesso dei sistemi sociali. Per dirla in parole povere, io non so rispondere alla domanda se Gesù Cristo era vero Dio e vero uomo. Forse posso provare a rispondere alla domanda di come hanno fatto i cristiani ad inventarsi un Gesù Cristo che era vero Dio e vero uomo, cioè di che cosa discutevano i cristiani quando discutevano di cristologia. È uno dei tanti esempi, ce ne sarebbero molti altri, ma insomma il nocciolo del problema è questo. Per definire il cristianesimo di fronte agli altri, io ho pensato che la cosa migliore fosse inquadrare questo problema all'interno della Bibbia. Perché? Ma perché anche per lo storico comparatista la Bibbia è il più grande libro meticcio della storia, è incredibile, è una meravigliosa costruzione culturale bastarda da un punto di vista intellettuale e da un punto di vista dell'immaginario. Forse, come cercherò di dire dopo, è questo che le garantisce il successo interculturale, probabile. Per dirla con un paradosso molto sussurriano, la Bibbia non parla degli altri, sono gli altri a parlare la Bibbia, che è una cosa molto importante. Dentro la Bibbia c'è l'Egitto, c'è la Mesopotamia, c'è Roma, c'è la civiltà latina, c'è il mondo greco, c'è la filosofia greca, c'è un po' di tutto, c'è un insieme di linguaggi, un insieme di lingue, un insieme di storie, un insieme di narrazioni. La Bibbia mette in moto parecchie strutture meticce. Prima di tutte le strutture culturali. Egitto, come dicevo prima, Mesopotamia, Grecia, Asia Minore, Roma. Noi non riusciamo a definire, ad attaccare la Bibbia, a legare la Bibbia ad una identità etnica o una identità culturale, perché appena tentiamo di farla il libro sacro ci sfugge, scappa via, no? Come se non si rassegnasse ad essere prigioniero di una sola storia o ad identificarsi ontologicamente con un popolo o a diventare l'espressione dell'immaginario di una sola cultura. La Bibbia mostra anche un meticciato politico istituzionale, la regalità, per esempio, il grande problema dei re nella Bibbia. Tu sei re, chiedono a Gesù, no? Ma perché? Perché dietro c'è la cultura egiziana, c'è il mondo del mondo politico antico, c'è la struttura della regalità come onnipotenza politica. Poi c'è la città templare, pensate a Gerusalemme, ma potete pensare anche a tutta la struttura babilonese, no? Al modello, istituzionale mesopotamico. Poi c'è la democrazia ateniese, vi ricorderete che San Paolo negli Atti degli Apostoli va ad Atene, no? E parla in un contesto filosofico democratico e dice: io vi vengo a parlare di un Dio nascosto, di un Dio sconosciuto, eccetera eccetera. Cioè questo lavorio continuo che si confronta continuamente con le strutture culturali. Poi c'è, che so, la Repubblica Romana, pensata alla Repubblica Cristiana medievale, mediato dal Nuovo Testamento. Sant'Agostino direbbe c'è la Civitas di Roma, visto che definisce il cristianesimo Civitas Dei, no? Evidentemente c'è dietro tutta la cultura romana che Agostino inserisce. E nella Bibbia c'è il sacerdozio, ci sono i re, ci sono quella grande invenzione, i profeti, che sono un po' a mezza strada, diremmo noi, tra un sacerdozio, tra un modello di sapere ed un modello di potere. I profeti hanno, no, questa grande caratteristica di essere simili ai sacerdoti nel sapere, nell'elaborazione dottrinale, ma hanno anche un potere carismatico che i re non hanno, cioè questa figura, questa grande figura intermedia, oggi diremmo tra il politico e il religioso, tra il potere politico e il carisma. E poi c'è anche un meticciato religioso nella Bibbia, continuo, il Dio di Israele, il Dio geloso, no? Il Dio che sceglie il suo popolo e lo sottrae alla schiavitù e lo libera anche politicamente, anzi oserei dire persino prima di tutto politicamente dalla schiavitù, un Dio che si gioca la propria ortodossia con il rapporto con un popolo, ma poi non si ferma ad essere Dio di quel popolo, diventa Logos. Pensate al Vangelo di Giovanni, no? Un Dio Logos che si impadronisce, come diceva Benedetto XVI, si impadronisce di una rivelazione che segna la storia dell'Occidente. Un Dio Verbum, un Dio parola, discorso, sapere. E poi c'è questa nozione di popolo di Dio che cresce nella storia e che non passa da un'esclusività etnica ad una generalizzazione, ad una universalizzazione mondiale. Io mi sono occupato in parte nella mia vita di missionari cattolici, devo dire soprattutto di gesuiti, perché volevo capire come era stato possibile che una religione diventasse universale, qual era il processo storico di generalizzazione. E mi sono accorto che Dio si generalizza nella misura in cui si generalizza il popolo di Dio. Dice, bella scoperta. Beh, insomma, mica è semplice capirlo storicamente. Cioè, come fare a appartenere gli anomami al popolo di Dio? Come nel caso di Lafitau, come fare a appartenere al popolo di Dio gli uroni, gli irochesi, no? Cioè cominciare a inserire dinamiche sociali e dinamiche antropologiche all'interno di una religione. Insomma, il cristianesimo è il frutto di questa storia. Il frutto di questa storia di meticciati continui, di relazioni tra civiltà. Dove trova questa storia il suo sbocco teologico? Beh, negli Atti degli Apostoli, non entro adesso nelle dinamiche specifiche. Negli Atti degli Apostoli, come voi sapete, c'è il grande problema se il messaggio di Gesù debba essere annunciato solo ai circoncisi o debba essere annunciato a tutti i gentili. E si formano anche tra gli apostoli, come in tutte le cose umane, due partiti. Per fortuna nostra e per fortuna della civiltà occidentale, vince il partito che il cristianesimo deve essere annunciato a tutte le genti. Voi sapete che San Paolo è l'apostolo per eccellenza di questo partito, e San Paolo, guarda caso, è un meticcio incredibile. Lo dice lui stesso: io sono ebreo, no, sono cittadino romano e, come dire, frequento la cultura greca in generale. Quindi vedete che la nascita del cristianesimo si struttura come sistema interculturale. E questo fa sì che la visione del mondo cristiano nel tempo e nello spazio diventi una visione meticcia del tempo e una visione meticcia dello spazio. Il cristianesimo è, nella concezione del tempo, è una rivoluzione, nel senso che inserisce nella storia antica il concetto di futuro. È una cosa straordinaria, l'avevano fatto già i profeti, però nel cristianesimo questa accentuazione è straordinaria, nel senso che la storia non si fa più con l'occhio rivolto al passato, ma la si fa con l'occhio rivolto al futuro. Il passato e le origini sono un problema del politeismo, il problema del monoteismo è il futuro e ciò che c'è dopo. Noi diremmo oggi ciò che c'è dopo la morte, non prima della nascita, ma ciò che è importante nella storia è questo segno profetico di mettere al centro del presente ciò che viene dopo. Guardate che questa è una rivoluzione straordinaria. Permette al presente di essere trasceso continuamente, cioè il presente ha valore in funzione di ciò che gli si apre e non di ciò a cui rinvia. È una cosa, è una rivoluzione straordinaria. Secondo me questo è uno degli elementi di successo del cristianesimo. L'impero romano era stanco perché non riusciva a pensare il futuro. È un po' come nelle situazioni nostre, noi quando siamo in crisi è perché non riusciamo a pensare il futuro. O meglio, entriamo in crisi quando cominciamo a pensare il futuro come continuazione del presente, e allora ci assale l'angoscia, come se questo presente non volesse più passare, quindi non volesse diventare passato. E questo ci genera crisi. Ecco, io credo che le civiltà attraversano questi momenti, e il momento tragico dell'impero romano, o se volete del paganesimo, è questo: il non riuscire a darsi una dimensione ed una prospettiva. Il cristianesimo glielo riesce a dare e perciò passa. Guarda caso, la Bibbia finisce con l'Apocalisse. Guardate che l'Apocalisse è un libro strepitoso. E dire nel presente ciò che avverrà è una cosa che è impensabile per la storia tradizionale. Pensate a che cosa poteva provocare una cosa del genere in un Erodoto, in un Tucidide, un Tito Livio, no? Cioè arriva qualcuno che dice: guardate che adesso ti dico cosa accadrà, e il tuo presente si pone nella prospettiva di quello che accadrà e tu diventerai l'attore di ciò che accadrà. E di quale universalismo parla, di quale futuro parla l'Apocalisse? Parla di un futuro universalistico. Tutti gli uomini che hanno conosciuto Dio verranno giudicati, tutti gli uomini, tutte le genti, attenzione. C'è un universalismo del genere umano che non ha precedenti nella storia. Vi dico alcune cose. C'è per esempio un missionario gesuita che si chiama Padre Acosta, che a fine Cinquecento scrive delle cose strepitose da un punto di vista della cristianizzazione dell'immaginario indio, e comincia a polemizzare anche con alcuni suoi colleghi missionari in America sulla fine del mondo, e lui dice: guardate che il mondo mica può finire. Perché non può finire? Beh, perché se crediamo all'Apocalisse, in cui si dice che Dio giudicherà tutti gli uomini che hanno conosciuto Dio, beh, il mondo non può finire, perché noi siamo tra selvaggi che non ancora conoscono Dio. Quindi non è aria. Secondo, mica siamo certi che abbiamo scoperto tutte le terre del mondo. Quindi probabilmente dovremo scoprire ancora altre terre, conoscere altri popoli, probabilmente senza Dio. E quindi questo processo di universalizzazione non è ancora completato, quindi il mondo non può finire. Guardate che questa è una coscienza di futuro straordinaria, straordinaria, che permette il rapporto con le altre civiltà anche a costo di rinunciare alla identità tradizionale del cristianesimo occidentale. Per non parlarne più dopo, vi dico subito che tutte le missioni cattoliche sono una ortopratica del cristianesimo universalistico, una messa in pratica di una convivenza tra culture diverse, E in questo i missionari sono veramente i primi antropologi della modernità. Perché? Perché vivono con i selvaggi, ne capiscono le strutture e le regole. Poi combinano un sacco di pasticci pure, cioè ogni colonizzazione dell'immaginario comporta dei pasticci, comporta dei problemi, delle imposizioni, delle gerarchie. Ma insomma, mettono in moto un processo di confronto che non ha precedenti nella storia. Cosa vuol dire tutto questo per l'identità cristiana? Ecco, questo è l'interrogativo su cui vorrei, dopo questo breve schizzo di tipo antropologico storico, vorrei intrattenermi. Cioè, questa storia come si coniuga nell'attuale spazio cristiano che in parte coincide con lo spazio occidentale, in parte non coincide con quella che abbiamo chiamato la civiltà dell'Occidente? Beh, intanto cominciamo col dire che tutto ciò che c'è in Occidente non deriva dal cristianesimo, se no confondiamo le cose. È un po' come l'Islam, no? Tutti tendono a dire, beh, ma l'Islam e il fondamentalismo sono la stessa cosa. Beh, mica vero, no? È come se noi volessimo dire che l'individualismo occidentale e il cristianesimo sono la stessa cosa. Non sono la stessa cosa. Non necessariamente sono connessi. Meno ancora sono connessi, che ne so, il cristianesimo e il capitalismo, ma assolutamente. Max Weber su questo ha preso degli sfondoni incredibili, tant'è che quando poi siamo andati ad osservare altre civiltà e ci aspettavamo che il capitalismo nascesse insieme all'etica protestante, il capitalismo è nato e ha sfondato altrove, dell'etica protestante manco l'ombra, anzi, persino istinti antietici, altro che etica della salvezza calvinista. Quindi, voglio dire, cerchiamo di scindere un po' questi problemi, altrimenti rischiamo di non capire la complessità in cui quotidianamente siamo coinvolti. Intanto partiamo da questo meticciato del tempo, l'attesa del futuro come diverso dal passato e come diverso dal presente, e da questo meticciato dello spazio, cioè la Bibbia come libro senza frontiere, che dal Dio geloso passa al Dio universale. Ecco, questo, guardate che questa è una conquista culturale straordinaria. E allora io vi propongo due ordini di riflessioni. Il primo ordine di riflessione concerne il meticciato e le sue conseguenze antropologico, e qui il discorso diventa prettamente antropologico. Voi capite che meticciato si oppone a identità, questo mi pare quasi evidente, insomma, no? Io ve la dico in soldoni. Mi fanno molto ridere, devo dire, i giornalisti con la barba che parlano dell'identità dell'Occidente all'interno dello scontro di civiltà. Io dico sempre agli studenti che il concetto di Occidente, di identità di Occidente, oggi non ha più senso né a livello storico né a livello geografico. Voi sapete bene che noi studiamo storia e geografia per capire dove siamo e chi siamo, no? La storia e la geografia sono i punti di riferimento per costruire un nostro ordine del mondo. Io sono qui in questo periodo, quindi, e da qui si allarga il nostro sguardo sul mondo. Bene, l'Occidente non è più tale da un punto di vista storico. Storicamente la Mesopotamia fa parte dell'Occidente, l'abbiamo visto prima, nella misura in cui ispira persino la Bibbia, noi diremmo di sì. Domanda, è la Mesopotamia attuale? L'Egitto fa parte dell'Occidente? È nella misura in cui Mosè, adesso non voglio entrare nel racconto, insomma, nella costruzione, beh, fa parte dell'Occidente. E oggi l'Egitto attuale? L'Egitto attuale è Occidente? Israele è Occidente? La Palestina è Occidente? Provocatoriamente, io sono convinto che il conflitto arabo-palestinese tra Israele e Palestina si risolverebbe se l'Europa facesse uno scatto d'orgoglio e dicesse, sapete che c'è? Create due paesi e li assorbiamo all'interno dell'Unione Europea. Immaginate cosa succede nel mondo. Si rivoluziona l'idea di Europa. eppure storicamente hanno fatto la nostra storia. Secondo, geograficamente, siamo ancora occidente? Guardate che il centro del mondo, non so se ve ne siete accorti, non è più l'Atlantico, è il Pacifico, è la periferia del Pacifico. Ma se il centro del mondo è quello e l'Occidente è il côté dello sviluppo, noi siamo la periferia dell'Oriente, non siamo più l'Occidente. L'Occidente è l'India, un pezzo di Cina, Singapore, prossimamente la Cina, ma non noi. Guardate bene che in Europa queste cose ce le diciamo, altrimenti rischiamo di non capire, perché se restringiamo il mondo all'Occidente tra l'Europa e l'America non abbiamo capito niente, non è più così. Terzo elemento, tutti i processi messi in moto dall'Occidente non sono più occidentali. Esempio, economia. Potete proporre economia di mercato uguale Occidente, se lo proponete vi fate due risate, perché la Cina ci fa secchi nel giro di due giorni. Due, potete proporre l'equazione Occidente tecnologia scienza. Le nanotecnologie ormai sono indiane. La generalizzazione della tecnica, voglio dire, tocca tutte le civiltà. Il processo di acculturazione più grosso che conosce la storia dopo il cristianesimo. È una cosa incredibile. Ha ragione Severino, la tecnologia è veramente il potere fantasma del nostro tempo. Tre, la comunicazione è occidentale? Immaginate se i cinesi si inventano Google, un altro Google, succede la fine del mondo. E o impariamo il cinese o restiamo fuori dalla comunicazione, ci manca poco, Ma questo per dire che i processi di globalizzazione hanno marginalizzato l'Occidente. Non siamo più il centro del mondo. Quindi, quando parliamo di identità dell'Occidente, io non so a che cosa ci riferiamo. Ha ragione il mio amico Remotti a scrivere contro l'identità. È una struttura ideologica fallita, passata storicamente. Guardate che l'identità dell'Occidente si è costruita solo in un modo, nella modernità, rendendo compatibili le differenze. Cioè l'Occidente ha avuto la grande capacità di inclusione sociale, di portare all'interno di sé, grazie anche alla forza missionaria del cristianesimo eccetera, anche, non solo, di portare la differenza all'interno di sé e a ridefinire se stessi in maniera tale che gli altri potessero far parte di un noi. Questa è la modernità. Non a caso facciamo cominciare la modernità con la scoperta dell'America, no? Pensate al processo che va dalla scoperta dell'America alla Rivoluzione Francese e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino della Rivoluzione Francese, e avete lì la nascita della modernità. Cioè l'Occidente ha costruito la propria identità distruggendola, non rafforzandola, e diventando il luogo della compatibilità degli altri, non imponendo, ridefinendo regole, generalizzando ortocratiche, non chiudendosi in ortodossie. Guardate un po', nel momento in cui la globalizzazione, a cominciare dagli anni 80 del secolo scorso, esplode in tutto il mondo per input dell'Occidente, l'Occidente, il cosiddetto Occidente, si richiude in sé e comincia a parlare di extracomunitari. Pensate al vocabolario. Prima avevamo un vocabolario di inclusione, adesso abbiamo un vocabolario di esclusione. Nel momento in cui la globalizzazione mette in scena il laboratorio moderno dell'Occidente, l'Occidente si inventa il postmoderno, cioè l'enfasi della differenza, che nega ogni struttura dell'uguaglianza. Per cui noi diciamo, noi dobbiamo difendere l'Occidente. Ma quale Occidente? Quello che includeva? Beh, quello non lo difendiamo escludendo, lo difendiamo continuando ad includere. Quindi meticciato è qualcosa che tocca la generalizzazione delle regole, rendendo compatibili differenze. Guardate, quando io parlo di compatibilità non parlo solo della inclusione sociale, cioè noi abbiamo la grande occasione per ridefinire il concetto di cittadinanza e lo dobbiamo fare, non c'è niente da fare, se no non capiamo lo sviluppo dell'Occidente. Secondo, abbiamo il problema che ridefinendo le ortopratiche della convivenza nella cittadinanza mettiamo a confronto diversi immaginari e dobbiamo inventarci una compatibilità simbolica dei diversi immaginari, altrimenti non riusciamo a capire più nulla. Voi sapete che da tempo persino Tremonti si era accorto che esisteva la Cina, Teoricci se n'era accorto nel 1600, Tremonti nel 2000, bontà sua. Però Matteo Ricci cosa faceva? Traduceva Confucio in latino e traduceva Aristotele in cinese. Tremonti non chiedeva al ministro della pubblica istruzione in quante università italiane si studiasse il cinese. Secondo voi chi era più globalizzato, Matteo Ricci o Tremonti? Chi badava di più all'identità dell'Occidente? Matteo Ricci o Tremonti? Ecco, sono queste le domande che ci pongono i problemi di generalizzazione. Come vedete faccio ricorso non a caso a missionari, ma perché? Perché sono i primi che hanno portato in Occidente la coscienza dell'alterità. Matteo Ricci torna in Europa e dice: guardate, i cinesi è dura fargli capire chi è Dio. Perché sono duri, mica lo capiscono. Anzi, spesso non gliene importa niente. E lì nasce tutto un conflitto tra i gesuiti, i francescani, la famosa questione dei riti, ma insomma, poi questo per dire quando i processi di acculturazione e di conoscenza dell'altro sono complicati e richiedono, come dire, una posta in gioco molto alta. Terza cosa, tutto questo è stato possibile a mio avviso, ma qui è il parere di uno storico, quindi voglio dire su questo accetto provocazioni e dissensi perché è una mia idea, ha a che fare anche con il concetto di incarnazione. E cioè una religione dell'incarnazione, cito De Martino così me la cavo, Ernesto De Martino è uno dei più grandi storici delle religioni italiane, così accusate De Martino e non me. De Martino dice: il processo dell'incarnazione fa parte del cristianesimo come religione che segna la fine della religione. Nel senso che l'umanizzazione di Dio è il principio che mette in moto un umanesimo senza religione. Cioè, dall'incarnazione alla morte di Dio, di nicciana memoria, qualcosa in comune c'è. Questo ha posto e pone dei problemi del rapporto tra cristianesimo ed Europa. Su questo bisogna essere molto molto concreti. Esempio: possiamo noi negare che il cristianesimo ha contribuito alla nascita dell'Europa interculturale? Assolutamente no, non lo possiamo negare, neppure dell'Europa politica, da Carlo Magno in poi. Questo legittima il fatto che la religione cristiana debba essere fondamento della Costituzione europea? Assolutamente no, sono due cose diverse. Un conto è il riconoscimento di un ruolo storico, un'altra cosa è il riconoscimento di un fondamento dell'ortodossia che impedirebbe la presenza di altre religioni in Europa. Su questo bisogna essere molto chiari, se no non ci capiamo. L'Europa non può permettersi, per i motivi che dirò dopo, l'identificazione tra civiltà europea e cristianesimo. Rischierebbe una sorta di fondamentalismo simmetrico a quello americano. A proposito di identità, non ho usato a caso la parola fondamentalista. Il cristianesimo americano è fondamentalista. Se qualcuno di voi c'ha il dollaro lo può aprire e vedere cosa c'è scritto. Immaginate che noi scriviamo sulla 10 euro Ave Maria piena di grazia, sui 100 euro O Signore io ti adoro, cioè ci pigliano per pazzi. Beh, se io dico queste cose sull'America, il famoso giornalista con la barba mi direbbe: lei è anti-americano. Ma scusate, ma perché sono anti-americano? Noto delle differenze. Suppongo che la maggioranza di voi sia cristiana, cattolica ed apostolica romana, cattolica soprattutto interessa a me, cioè universale. Mia madre lo è, ma io non ho mai sentito pregare mia madre: Signore mio, salva l'Italia. Mia madre, con il pensiero selvaggio tipico del mondo contadino, dice: Signore, se ce la fai, aiuta il mondo. Beh, scusate, ma perché Dio deve salvare l'America? Ma me lo spiegate? È così riduttivo? Cioè, Dio, abbiamo ridotto Dio al servizio dell'America, ma dico, ma siamo matti? Guardate che questo è fondamentalismo per il credente e per il non credente pure. Capisco l'ideologia politica che c'è a monte, cioè basta che Dio salvi l'America che poi l'America salva il mondo, ma questa è una struttura politica. Ma attenzione, Dio salvi l'America è una struttura nazionalista e fondamentalista che non ha niente a che fare con l'universalismo del cristianesimo. Perché se dico queste cose sono anti-americano? Me lo spiegate? Allora, le vogliamo cominciare a dire o no? Visto che si apre il rapporto dialogico conflittuale con altri monoteismi e con altre strutture forti del pensiero e dell'immaginario? Vedete, sembra che io stia parlando di cose astratte. Beh, c'è uno studioso americano che tutti avete sentito nominare, che si chiama Huntington, che ha scritto Lo scontro delle civiltà. Beh, questo libro è fondato sulla concezione antropologicamente sbagliata che le civiltà sono insieme di culture tenute connesse tra loro dalla religione. Non è vero, la civiltà è un'altra cosa. E poi fa uno schema mondiale delle religioni, ne dimentica due: la religione americana e l'ebraismo. Casuale? Io penso di no. Quindi attenzione a non identificare, a proposito identità, appartenenza religiosa e struttura culturale. Quando l'appartenenza religiosa non è una scelta, e io sono per la grande libertà religiosa, questa appartenenza rischia di diventare un'appartenenza ascrittiva che non scegliamo noi e senza via d'uscita, come tutte le appartenenze ascrittive. E le appartenenze ascrittive e non deliberative sono pericolose. Portano all'ortodossia dei comportamenti, al fondamentalismo dell'immaginario, di cui conseguenza è poi il fondamentalismo politico. Non c'è fondamentalismo politico senza fondamentalismo dell'immaginario. Verso quali altri l'Occidente e il cristianesimo deve rapportarsi e con quali altri fare i conti? E soprattutto come? Io comincio dal come, così chiarisco subito gli equivoci e ci facciamo quattro conti, come si dice. Beh, che ne dica Huntington e soprattutto la Fallaci, che ahimè ha avuto grande successo in Italia, noi non viviamo nello scontro tra civiltà. Per i dati di fatto, Charlie Hebdo erano studenti francesi, ma vogliono chiudere Schengen, cioè voglio dire, che impediamo ai francesi di stare in Francia? Impediamo ai cittadini tedeschi di vivere in Germania? Ai turchi naturalizzati tedeschi di vivere in Germania? Che vuol dire lo scontro delle civiltà quando queste strutture del fondamentalismo, ahimè, toccano l'immaginario dell'Occidente? Semmai, come dice una grande studiosa donna indiana che lavora negli Stati Uniti, che è un genio, Martha Nussbaum, siamo nello scontro dentro la civiltà. Questo è il vero problema. Ma io vorrei aggiungere a questa struttura di carattere critico-ideologica delle considerazioni di carattere pratico. Ecco, se io dovessi spiegare in televisione perché non possiamo permetterci lo scontro delle civiltà, direi brutalmente, guardate che non lo dobbiamo e non lo possiamo fare, perché se così fosse perdiamo. Ecco, con molta chiarezza. Io sono contro lo scontro delle civiltà perché se mettiamo in moto lo scontro delle civiltà perdiamo. Va bene? Primo motivo, così. I musulmani sono 1.300.000.000, tutta l'Europa unita e sono 500.000.000. Secondo voi chi vince? Secondo, la classe di età più popolata in Europa va dai 40 agli 80, la classe di età più popolata nell'Islam va dai 20 ai 40. Secondo voi il futuro a chi appartiene? 3. Chi è più ricco? Buttiamola proprio sul banale. Chi è più ricco? Il petrolio chi ce l'ha? 4. Non mi fate fare apologia del fondamentalismo. Io lo chiedo spesso ai miei studenti, ma voi siete in grado di mettervi delle bombe addosso e a farvi saltare nelle moschee per difendere la civiltà occidentale? Quelli mi dicono, professore, ma che è matto? Guardate che questa, indipendentemente se si tratta di fondamentalismo o meno, è una grande forza in termini di politica. Secondo voi chi vince? Mi fermo qua per carità di patria. Non è scontro tra religioni. Guardate che quando noi pensiamo che si tratti di uno scontro fra religioni, pensate al conflitto Palestina-Israele, non ci rendiamo conto che lo scacchiere del mondo non dipende dalle religioni, ma dipende da una serie di interessi ideologici che vengono assimilati a delle ortodossie religiose. E in questo devo dire sto Papa è un genio. Lui ha questa capacità non solo di rompere le ortodossie, ma di distaccarle dalle ideologie politiche. È incredibile. Facendo cosa? Beh, riportando all'attualità ciò che è vero, ciò che nessuno più dice. Esempio, ci stanno i poveri nel mondo? Sì. Ne sono di più o di meno di prima? Ne sono di più. Bene, chi ne parla? La povertà era stata esclusa dai mass media dell'Occidente, era stata esclusa dalla conoscenza scientifica del mondo. È arrivato un papa gesuita dell'America Latina che dice: guardate che i poveri ci stanno. Quando io dicevo, ma voglio dire, in questo il Papa è veramente grandioso, tocca gli elementi della vita concreta che gli antropologi praticano continuamente. Beh, che la globalizzazione avesse aumentato il disagio dei poveri nel mondo e che non era vero che ad una maggiore produzione corrispondesse una maggiore distribuzione, lo sapevamo tutti, però non lo potevamo dire, se no ci dicevano che eravamo comunisti, anticapitalisti, contro l'economia di mercato, contro l'individualismo dell'Occidente, eccetera, eccetera. E io dicevo, no, io non sono contro tutte queste cose. È verissimo che il comunismo è fallito, è verissimo che il welfare è in crisi, ma non è che il capitalismo distributivo viva buona salute. Pensate a ciò che è accaduto dal 2008 in poi. Beh, è arrivato questo Papa e ha cominciato a dire, guardate che quei signori del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto hanno riempito il bicchiere, però mentre noi pensavamo che una volta riempito il bicchiere l'acqua che in qualche modo fuoriusciva dal bicchiere veniva bevuta dai poveri, non è accaduto così, perché i padroni del bicchiere hanno preso il bicchiere piccolo e ce ne hanno messo uno più grande, per cui l'acqua non esce. E lì i famosi giornalisti con la barba dice sto Papa comunista, non se ne può più. Dico, come Papa comunista? Dice delle cose di una, scusate, di una banalità antropologica che rompe le nostre appartenenze ascrittive, le mette in crisi. E siccome i mass media sono abituati a quel vocabolario, questo Papa li smarca continuamente, per cui voi trovate sti giornalisti che non capiscono niente e dicono, ma sto Papa che vuole? Ma non vuole niente, vuole solo realizzare un pizzico di giustizia sociale o di più, tutto qua, perché la giustizia sociale include E siccome non lo fa più nessuno, meno male che c'è chi lo fa. Terzo elemento. Guardate che abbiamo perso il pensiero della differenza. Noi non siamo più in grado di pensare la differenza. Se permettete, questo è molto grave, soprattutto in un momento di grandi conflitti. Cioè, non possiamo negare le differenze, perché ci sono i conflitti. Però, guardate caso, noi non riusciamo più a pensare la differenza. Questo è un grande problema dell'antropologia, ma non solo dell'antropologia, anche della letteratura. Cioè, se voi pensate alla letteratura occidentale, non riesce più a pensare la differenza. Faccio un esempio. Mentre viene pubblicato Leggere Lolita a Teheran, cioè si prende Nabokov, lo si legge a Teheran e poi ci si scrive un libro sulle reazioni sulla lettura di Nabokov. Cosa vuol dire? Che le altre culture prendono il nostro immaginario letterario e lo fanno rielaborare. Avete mai sentito parlare di un libro Leggere il Corano a Padova? Cioè, le altre civiltà leggono il nostro immaginario, lo rielaborano e moltiplicano la loro sensibilità alla differenza. Noi non solo non leggiamo le altre cose, ma abbiamo appiattito al realismo anche la nostra letteratura. Dicevo prima che Saviano, il letterato alla moda oggi, per rendere credibile la sua letteratura, non parla della differenza, parla della mafia, che è quanto di più realistico c'è. Cioè, noi non riusciamo ad uscire da presente e non riusciamo ad immaginare la differenza e non riusciamo ad immaginare il futuro. Tant'è, due considerazioni di carattere sociologico, che se ci chiediamo se i nostri figli staranno meglio o peggio di noi, tutti noi diciamo, ma sicuramente staranno peggio. Se unite questo al fatto che i giovani non si ribellano, avete già l'idea di un paese senza immaginario di futuro. Quarto problema, collegato al tema dell'identità, è l'ideologia ortodossia. Ecco, se vogliamo ricominciare ad immaginare il futuro, al di là delle responsabilità della politica e dell'economia, su cui ho fatto qualche cenno, ma che andrebbe meditato molto, guardate che noi non riusciamo ad immaginare una politica estera seria perché non riusciamo a pensare alla differenza. Quando sono tornato dal Brasile, i miei studenti mi hanno chiesto: ma com'è la situazione in Brasile? Io ho cercato di descriverle, ho detto: guardate che il Brasile è il terzo paese latinoamericano che elegge presidente una donna. Scusate se poco, ma insomma, alla faccia del terzo mondo, insomma, no? E loro mi hanno detto: ma è di centrodestra o di centrosinistra? E io ho detto: che vuol dire? Cioè, noi italiani pensiamo il mondo a partire da categorie italiane, dobbiamo cominciare a fare l'inverso, a pensare l'Italia a partire dal mondo, se no rischiamo di non capire niente. Berlusconi o Renzi non sono la misura di tutte le cose. Secondo, allargare l'ambito della conoscenza del reale, allargare l'ambito della conoscenza del possibile e del pensabile. Ecco, le culture, le civiltà hanno un ambito del reale, ma hanno anche un ambito più vasto, e cioè ciò che noi riteniamo possibile e pensabile. Quando è che avviene una crisi della civiltà? Quando accade qualcosa che noi non ritenevamo possibile e non ritenevamo pensabile. Pensate all'11 settembre, o pensate a Charlie Hebdo. Cioè, la realtà supera il nostro immaginario, ma è difetto della realtà? No, è difetto del nostro immaginario. Se noi non pensiamo alle differenze e poi i conflitti ce li mettono di fronte, non è colpa dei conflitti, è colpa nostra che non riusciamo più a pensare alle differenze. Terza idea, questa ve la devo dire perché è una mia struttura antropologica, dopodiché chiudo. Beh, se io devo pensare ad un'Europa che incarni veramente la, la missione antropologica cristiana, non ho detto la missione teologica cristiana, la missione antropologica cristiana, e pensare ad un'Europa laboratorio della compatibilità. Due esempi banalissimi. Riflettete un po' a quello che ho detto prima. Palestina e Israele, stati europei. Perché lo dico? Beh, perché quando sei in un contesto più grande finiscono le scaramucce in piccolo, no? Se io devo risolvere i problemi dell'Europa, il conflitto arabo-palestinese diventa un micro conflitto all'interno di un sistema. Questo è il motivo per cui tutti coloro che si richiamano all'identità vogliono far tornare in auge il micro, la Padania. È da ridere, cioè siamo piccoli come Europa, in questo paese c'è qualcuno che sogna la Padania. Stiamo al delirio antropologico, non politico. Lì ci sono interessi molto corposi, non sono così stupido da ignorarli, ma antropologicamente è un delirio. Come si fa? Mettendo insieme le pratiche. Vedete, io non amo andare in televisione perché il talk show non ama la storia e non ama la complessità, ama le storie, no? Che sono un'altra
ama
cosa.
Gli slogan.
Eh?
Ama gli slogan.
Gli slogan e le storie. Voi raccontate una cosa e poi su quello si crea uno slogan. Beh, però un giorno non ho potuto dire di no e mi sono divertito da morire perché mi sono proposto di smarcare il senso comune. E la storia era la seguente, che un signore si era innamorato di una signorina, il signore era cattolico e la signorina era musulmana. Tutto questo accadeva nel paese di Bossi. Immaginate qual era il contorno. Allora l'intervistatrice, allora Rai 3, che era Ilaria D'Amico, mi ha detto: professore, come la mettiamo? Come si sposano questi due ragazzi? E io gli ho detto: beh, qual è il problema? Si sposano. Dice: ma con quale rito? E io ho detto: con tutti e due. E lei mi ha guardato e mi ha detto: e com'è possibile? Dico: c'è qualche impedimento giuridico? No. Allora, se io sono un cristiano e ho rispetto della fede della mia fidanzata che è musulmana, mi vado a sposare con rito musulmano. L'inverso pure è possibile, facciamo due matrimoni religiosi, funzionano tutte e due, poi se la vedranno Dio ed Allah a vedere quale è quello giusto. Intanto noi li abbiamo fatti tutte e due e ci siamo messi a posto. Se poi proprio non siamo ancora convinti, facciamo pure quello civile, non se ne parla più, così stiamo a posto pure per quanto riguarda l'eredità e le contingenze della vita sociale. Cosa voglio dire con questo esempio? Che le ortopratiche della convivenza ci insegnano molto di più delle ortodossie del pensiero. Noi saremo capaci di immaginare nuove regole solo se facciamo i conti praticamente con le differenze. Io dico ai miei studenti: non è necessario andare in Marocco per capire lo stile di vita dei marocchini. Basta aprire l'uscio di casa e confrontarsi con i marocchini che stanno qua, se ci avete voglia di confrontarsi. Se non avete voglia di confrontarvi, è un altro discorso, ma allora bisogna ricominciare il corso di antropologia. Io non credo che con voi io abbia bisogno di ricominciare il corso di antropologia, perché credo che la pratica della vostra vita coincida con i dettami dell'ortopratica. Che cos'è l'ortopratica? È un insieme di regole inventate dalle costrizioni della convivenza di differenza. Se voi andate in una grande casa del Grande Fratello, dovete stabilire le regole elementari. C'è niente da fare. Tutte le regole che portano ad una convivenza non conflittuale. E quello che dobbiamo cominciare a fare, che molti hanno fatto per molti anni prima di noi, al punto che hanno costruito un immaginario della compatibilità, che prima io ho chiamato il meticciato e che si è codificato nel libro dei libri e nel Dio degli dèi. Vi ringrazio.